Grazie Leonardo. Allora, evidentemente di essere con voi, di poter essere in mezzo a voi, anche se in modo lato, siamo in mezzo a voi, ma siamo lontani da voi. Ma ovviamente è la gioia talmente tanta che è come se fossimo proiettati a casa vostra e insieme comunque avere questo spirito di adorazione a cui il Signore ci chiama. Sono stato stimolato per tutto il culto da tutto ciò che è stato letto dai fratelli e tutto andrà in sintonia con quello che andremo a dire questa mattina. L'argomento è abbastanza intricato e reale. Guardo Gino e richiamo anche quello che è stata un'ultima esperienza che abbiamo avuto io, lui e Gino Parisi e quindi sono stimolato a dover discutere di argomentazioni che ormai sono diventati all'ordine del giorno, nell'ambito anche di quello che possa essere il modo dell'espressione spirituale che dobbiamo avere e il comportamento che dobbiamo avere come figlioli di Dio. Allora, è giusto, proprio perché siamo nell'ambito degli ultimi tempi, andare a verificare che queste cose siano ferme in noi, perché noi dobbiamo essere fermi nel Signore, dice la Scrittura, e allora a questo punto questa fermezza però la dobbiamo dimostrare. E quindi dobbiamo avere anche degli atteggiamenti, come è stato letto dal fratello in Ecclesiaste, un'azione biunivoca. Se voi vedete il passo che è stato letto, dice: il tutto per l'uomo quale? Temi Dio e osserva i suoi comandamenti. È biunivoca. Allora, se io temo Dio, di conseguenza osservo i suoi comandamenti. Se osservo i suoi comandamenti, la conseguenzialità, che significa che io temo Dio, ma anche è vero il contrario. Non posso temere Dio osservando soltanto non osservando i suoi comandamenti, cioè io non osservo i suoi comandamenti, di conseguenza non temo Dio. E quindi se non temo Dio neanche andrò ad osservare i suoi comandamenti. Io non posso temere Dio e non osservare i comandamenti, sarebbe un fatto incongruente. Oggi come oggi ci sono degli atteggiamenti anche nell'ambito dei radunamenti, nell'ambito di quello che possa essere l'espressione dei credenti, in cui c'è una parola che è diventata una parola molto presente. Sì, hai ragione, ma. E questo che cosa significa? Che anche se attestiamo il fatto che temiamo Dio, questo non significa che siamo d'accordo su come attuare ciò che Egli ci comanda di attuare. E questa diventa un fatto che non è tollerabile. Infatti, l'argomentazione che andiamo a trattare questa mattina è l'incongruenza spirituale. Perché è un fatto incongruente il dire di temere Dio ma non osservare i suoi comandamenti. Quindi di conseguenza è giusto che noi andiamo a puntualizzare, come anche quello che è stato letto, bellissimo, il versetto nel quale si enuncia che io voglio essere unito a Dio. Allora se io sono unito a Dio non è possibile fare altro ciò che Dio ci dice. Come un discorso che ho fatto ieri sera. E spero di non dilungarmi, l'ho detto anche a Gino, fai cadere il collegamento se sono troppo lungo. Non veniamo appesantiti. Allora, come ieri sera parlavo con una sorella e proprio si evidenziava, e qui dicevo: sorella, quello che hai fatto è sbagliato davanti al Signore, hai commesso un errore. Sì, lo so, hai ragione, ma. E poi mi enunciava tutta una serie di condizioni. E allora ho detto: se tu ti trovassi davanti al Signore Gesù e vai a enunciare questo pensiero, e il Signore Gesù ti dice: hai commesso un errore, non sono d'accordo con te, tu replicheresti? È stata in difficoltà, non puoi replicare davanti al Signore. Allora, perché questa non replica, riusciamo a non farla, se fossimo in presenza, no? Davanti al Signore, poi invece in una situazione di assenza, perché siamo lontani ancora. Non siamo direttamente alla presenza del Signore, ma come se lo fossimo, perché dove due o tre sono radunati, io sono lì in mezzo a loro, quindi noi dobbiamo imparare a concretizzare la presenza del Signore. Quindi dovrei avere lo stesso spirito di non rivalsa con quelli che possono essere i miei pensieri. Leggiamo in Proverbi capitolo 13, versetto 13. E dice: chi disprezza la parola si costituisce di fronte ad essa debitore, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. E ancora anche in Isaia capitolo 29, versetto 13. detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Beh, è molto significativo quello che abbiamo letto. Siccome non hanno timore di me, dice in Isaia, allora quello che hanno imparato, insomma, viene così sceso a quello che è la condizione di un comandamento imparato dagli uomini. Ma noi i comandamenti non li riceviamo dagli uomini. Degli uomini hanno parlato da parte di Dio, quindi di conseguenza noi riceviamo il comandamento come se venisse direttamente dal Signore, e tale deve essere il rispetto per il comandamento. Quindi tutto ciò che ci dice la parola di Dio, noi l'assumiamo come se lo dicesse direttamente il Signore, e allora mettiamo in atto ciò che è scritto in Ecclesiaste: temo Dio, osservo i suoi comandamenti. Non osservo i suoi comandamenti, non temo Dio. E quindi quello che imparo entra in me soltanto come se fosse un'enunciazione umana, non come un'enunciazione divina, e quindi direttamente enunciata da parte del Signore. E quando io vedo questo, assolutamente tutto il mio atteggiamento, tutta la mia vita è in sintonia con quella che è la volontà di Dio. Non posso fare diversamente da quanto chiaramente ci viene esposto dalla parola di Dio. E allora quando noi ci ritroviamo in situazioni particolari, come ultimamente ci siamo trovati noi, allora ci guardiamo, anche se siamo stati lontani, ci guardiamo e dice: ma che sta succedendo? Ma dove siamo? Ma con chi abbiamo a che fare? E non parliamo di non credenti, parliamo di credenti. Allora, negli ultimi tempi stiamo trovando un'anomalia molto forte riguardo a che la vita cristiana non è in sintonia con questa predisposizione di fare la volontà di Dio, di imitare Cristo e di mettere in atto tutto ciò che Egli ci enuncia attraverso la sua parola. Quindi viviamo una piena incongruenza spirituale. Su internet molti di voi avranno visto, o andando sfogliando sui nostri social network, c'era una fotografia di Paul Washer che dice: a tutti quelli che dicono che Dio li ha salvati e continuano a vivere come prima, io domando: Dio ti ha salvato da che cosa? E è molto riflessivo anche queste frasi, perché realmente, fratelli e sorelle, se ci pensiamo, se noi continuiamo a vivere ancora con la vecchia mentalità, con il vecchio modo di fare, allora da che cosa siamo stati salvati? Se è spazzatura ciò che pensavamo prima e ciò che ci viene enunciato anche dall'Apostolo Paolo, se tutto quello che ero è spazzatura, ma perché io continuo a tirarla fuori e a farla vivere in me anche nella nuova vita? Questa trasformazione del cuore e della mente che vuole operare lo Spirito Santo in noi non è un fatto semplice, ma ha bisogno come una predisposizione di cuore. Lo Spirito opera questa trasformazione e desidera vivamente che noi gli diamo spazio e che lasciamo che questa trasformazione avvenga. Ma se noi continuiamo a ostacolare l'opera dello Spirito in noi, per il quale ci è stato dato proprio perché noi ci uniformassimo a una realtà nuova, tutto nuovo, e non portiamo niente del vecchio in quello che possa essere il nuovo, e allora, fratelli e sorelle, bisogna che noi confermiamo questo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non devono essere più enunciazioni imparate a memoria, ma poi relegate come se fossero state enunciazioni imparate alla scuola domenicale che ogni tanto ci vengono a mente. No, fratelli e sorelle, è una realtà quotidiana che noi viviamo nella nostra quotidianità. Qualsiasi azione compiamo sul posto di lavoro, rispetto ai nostri vicini di casa, in quello che possa essere l'azione che anche quando andiamo al supermercato, in qualsiasi momento della nostra giornata, noi dobbiamo avere questa realtà che non siamo più noi che viviamo, ma è Cristo. Quindi quello che diciamo, quello che pensiamo, quello che annunciamo, quello che facciamo in qualsiasi momento deve rispecchiare questa realtà, che non siamo più noi, ma è Cristo. E quindi diventa vergogna quando noi non imitiamo Cristo. Perché Dio vuole questo per noi. Vuole che imitiamo il Figlio. Ci domandiamo allora, ma chi è un cristiano? Vi porto una descrizione di uno scriba romano in una lettera all'imperatore. E dice, i cristiani conoscono Dio ed hanno fede in Lui. Perdonano chi li opprime e diventano loro amici. Fanno del bene ai loro nemici. Le loro donne sono pure e le loro figlie sono pudiche. I loro uomini non fanno matrimoni irregolari e si tirano indietro davanti a qualsiasi impurità. Si amano, salvano gli orfani dai violenti, non si rifiutano di aiutare le vedove. Accolgono uno straniero come un vero fratello e si rallegrano. Ogni mattina e ogni ora lodano Dio per la sua bontà. Non si vantano davanti agli altri delle loro buone opere, ma stanno attenti affinché nessuno le veda. E infatti un nuovo popolo, scrive Aristarches, e c'è qualcosa di divino in loro. Un'enunciazione di uno scriba all'imperatore. Aveva e osservava questi cristiani e trovava queste cose che non gli erano familiari, perché nel mondo o negli altri che gli circondavano queste cose non erano fatti e non erano azioni presenti, ma in questi denominati cristiani ritrovava questa lista e lo diceva all'imperatore come una testimonianza. Ma quella che veramente mi colpisce è l'ultima frase, e c'è qualcosa di divino in loro. Fratelli e sorelle, riconosciamo che noi abbiamo la natura divina adesso per la presenza dello Spirito Santo in noi. Il Signore è in noi. Questa deve essere una ferma affermazione nella nostra vita. Dobbiamo essere, dobbiamo concretizzarla questa natura divina. Non siamo più del mondo. Il Signore ci ha tirati fuori dal mondo. Se ci chiama a santificazione, non ci chiama ad una parola astratta, ci chiama ad una realtà che deve essere effettiva nella nostra vita. Hanno qualcosa di divino in loro e fanno tutte queste cose che testimonia di essere un popolo nuovo e che mi colpisce molto. Colpiamo noi gli altri ancora oggi per quello che possa essere le nostre azioni, i nostri pensieri. Fratelli e sorelle, se non riusciamo a colpire neanche i credenti, come pensiamo di colpire coloro che sono nel mondo? Se compiamo le stesse azioni nella Chiesa, se compiamo delle azioni che sono repulsive rispetto all'insegnamento biblico, all'interno del corpo in cui il Signore ci ha inseriti perché avessimo delle realtà differenti da quelle precedenti, come vogliamo convincere il mondo? Non convinciamo neanche noi stessi, come possiamo convincere il mondo? Specialmente negli ultimi tempi in cui l'azione di Satana è molto forte, molto forte. Pensate che quello che sta succedendo adesso per il coronavirus non è una cosa che il Signore ha permesso? Allora, ho avuto una telefonata ultimamente da Napoli, da un fratello che fra l'altro è un mio parente, e siccome sono consigliere dell'ente morale, noi come ente abbiamo chiesto la chiusura dei locali per prevenire il contagio, volendo spiegazioni, mi ha detto, Ciro, dobbiamo fare qualche cosa, rischiamo di perdere i credenti. Stiamo perdendo i credenti. Al di là di tante altre cose che potrei aggiungere a questa vicenda, che mi fanno pensare che forse la concretezza cristiana non è proprio tale. ma come si fa a pensare di perdere i credenti? Oppure che i credenti perdano l'identificazione nell'ambito della propria chiesa locale soltanto perché per dei mesi o per pochi mesi siamo sottoposti a stare dentro a un televisore? Fratelli, sorelle, se è così c'è qualcosa che non va. Dobbiamo rivedere la nostra posizione. Signore, dov'è che sia? Dov'è il posto più adatto per adorare? Su questo monte o su quest'altro? In questo posto o nell'altro? Il Signore cosa risponde? I veri adoratori sono quelli che adorano in spirito e verità. Noi ci identifichiamo in questa realtà, anche se siamo dentro a un televisore, ma manteniamo la sensibilità di essere la famiglia di Dio e siamo la chiesa locale. Non possiamo pensare che stiamo perdendo i credenti. Se li stiamo perdendo è perché c'è un problema di fondo che va risolto e che grazie a Dio si sta evidenziando grazie al coronavirus. Forse il Signore ha permesso questo perché la Chiesa si rendesse conto della realtà che stava vivendo negli ultimi tempi. Sta per tornare, forse dobbiamo rivedere alcune mentalità che abbiamo. Siamo dei credenti soltanto perché varchiamo le porte di un locale? Oh, fratelli e sorelle, bruttissima questa cosa. Non siamo più nel cattolicesimo. I cattolici dicono che soltanto se vanno nella chiesa incontrano Dio. Ma noi non incontriamo Dio perché varchiamo un locale. Noi incontriamo Dio tutti i giorni, perché Lui tutti i giorni è con noi. Aborriamo questi insegnamenti sbagliati e rivediamo quel che è il nostro concetto, perché quando ci rivedremo di nuovo, se il Signore non dovesse tornare in questo periodo, se ci rincontriamo, i legami devono essere ancora più saldi nel Signore, fratelli e sorelle. Quello che stiamo imparando adesso non lo lasciamo cadere nel vuoto, deve essere l'elemento che va a risaldare ancora di più i legami di amore. E il radunamento deve essere forte, diventerà ancora più forte perché ha passato un momento di sofferenza e dopo il momento di sofferenza c'è la gioia, c'è la consapevolezza che il Signore ha operato miracolosamente nei nostri confronti e noi diventiamo ancora di più testimoni della grandezza di Dio e il nostro radunamento sarà ancora più forte come una persona sola davanti a Lui per essere utilizzati per la sua gloria. In prima Giovanni capitolo 5, i primi 12 versetti, e li leggo tutti perché devono ritornare a essere elementi confermanti di quello che siamo. Prima Giovanni capitolo 5, versetti 1 a 12. E dice: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Mi fermo qua e dico: se nessuno enuncia questo, non è possibile definirlo nato da Dio. Quindi soltanto chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi non abbiamo dubbi in questo. Se ci domandano, è un credente? Subito andiamo a questo versetto, dice: ha creduto in Gesù? E Gesù lui ritiene che sia il Cristo? Bene, allora se ritiene che Gesù è il Cristo, è nato da Dio. E chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i suoi comandamenti. A questo faccio un'altra enunciazione. Si ama nella verità. Lo vedete cosa c'è scritto? Quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i suoi comandamenti, allora l'amore passa in questa enunciazione. Amiamo Dio e mettiamo in pratica i comandamenti. Ci può essere un rapporto di amore reale se non esiste questo presupposto? No, noi amiamo nella verità. E la verità è che noi amiamo Dio e mettiamo in pratica i suoi comandamenti. Se vediamo che ci sono delle anomalie proprio in queste cose, e allora proprio questo amore va un attimo rivisto. perché noi non svalutiamo l'amore di Dio e neanche dobbiamo svalutare quello che è il rapporto di amore fra credenti. Ok? Quindi non deve essere un amore superficiale, un amore basato su sani principi. E il sano principio è che devo temere Dio e osservare i suoi comandamenti come scritto, come abbiamo letto precedentemente nell'Ecclesiaste. E i suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che ne rende la testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, poiché questa è la testimonianza di Dio che Egli ha reso al Figlio suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio non ha la vita. Queste sono basi, fratelli, su cui bisogna appoggiarsi. Noi viviamo di queste realtà fondamentali, non relative, fondamentali. E noi ci cibiamo soltanto di enunciazioni fondamentali che ci vengono dalla parola di Dio. E queste cose, come abbiamo letto in questi versetti, devono essere in noi, devono trovare radice in noi. Non deve essere soltanto un fatto che noi ascoltiamo e quindi rimangono all'esterno della nostra realtà, ma diventa un'interiorizzazione di queste cose, e quindi noi entriamo in piena armonia con le realtà che il Signore ci mette a disposizione. Che cosa non significa essere cristiani? Si è cristiani andando la domenica al culto? No, andare al culto o partecipare ad una riunione non fa dell'uomo un cristiano. Ma tutti i veri cristiani hanno il desiderio di andare la domenica al culto. Mettiamola nel giusto modo. Tante volte, vabbè, ma se non vengo che problema c'è? Nessun problema. Ma molto probabilmente non hai il desiderio di venirci. E allora ho un problema. Perché se non ho il desiderio, significa che devo andare a vedere su che cosa si basano i miei principi e quali sono i desideri del mio cuore, reali. E se questi desideri mi stanno facendo crescere a livello spirituale, e qual è il mio contributo che do? Allora, non è certamente il fatto di andare al culto o ad una riunione che ci fa diventare dei cristiani, ma è il desiderio di andarci che mi svela qual è la natura del mio cuore. Questo non perché prendendovi parte diventiamo dei cristiani, ma perché al culto possiamo ascoltare la parola di Dio, incontrarsi con gli altri credenti e mettere i propri doni al servizio degli altri. Questo significa partecipare, significa tutto ciò, il desiderio di fare queste cose, perché a questo il Signore ci chiama. Non a un fatto superficiale, a un ordine che mi viene dato. Perché soltanto perché gli anziani ci dicono di andare a radunamento e quindi mi sottopongo a quest'ordine, se io obbedisco soltanto a un ordine, allora ritorniamo al versetto precedente, che quello che ha assimilato è soltanto un comandamento di uomini, non un indirizzo divino. Noi non andiamo al culto perché ci viene ordinato da qualcuno, ma perché è un sentimento che il Signore ha messo in noi grazie all'opera di Cristo. E quindi ho il desiderio di andarci. Avete capito, ragazzi? Anche ai più giovani, non siete costretti ad andare a radunamento, ma ci dovete andare perché avete il desiderio di andarci, perché lì potete assimilare ciò che vi serve per la vostra crescita, per la vostra salvezza, se non siete ancora dei credenti. Dobbiamo andarci perché il Signore è in mezzo a noi. E incontrandolo, egli può utilizzare i doni che ci sono per arrivare nel profondo del nostro cuore. Mai costrizione, ma solo desiderio. di poter apprendere ciò che egli ci dà. Ma non si è cristiani solo perché qualche volta magari anche regolarmente si va al punto. Allora, mi è stato raccontato, non so se già ve l'ho raccontato qualche altra volta, durante il periodo della guerra c'era un pastore battista e, che per tutto il periodo ha condotto la chiesa. E tutto faceva, curava le persone, apriva il locale, faceva il culto, quindi tutte le azioni possibili e inimmaginabili. Alla fine della guerra si presenta alla chiesa e dice: carissimi, io tutto quello che ho fatto per salvarmi dalla guerra. Io non credo in Dio e quindi di conseguenza tutto quello che ho fatto l'ho fatto soltanto perché avevo bisogno di difendermi. Li ha salutati e se n'è andato. Bello, eh? No, non sono le azioni esterne che ci rendono quelli che sembriamo di essere, ma ciò che quello che realmente siamo. È riuscito a camuffarsi al punto di andare avanti e fare le stesse cose che faremmo noi in una chiesa, eppure neanche credeva in Dio. L'ha fatto solo per un proprio interesse: salvarsi dalla guerra. Si è cristiani se si appartiene formalmente ad una chiesa o un altro gruppo religioso? No, ma tutti i veri cristiani dopo un po' di tempo cercheranno per propria convinzione una chiesa locale. Per forza non posso vivere da solo, perché c'è l'insegnamento della parola che mi dice che io devo essere all'interno di una realtà locale. Ci devo stare, non abbandonare la comune radunanza come alcuni hanno solito fare, in uno stato di disubbidienza. No, non puoi vivere da solo, non è il comandamento del Signore quello. Devi stare all'interno della chiesa locale, crescere all'interno di essa, essere partecipe e così anche trovare, grazie ai fratelli, alle sorelle, anche l'espressione di qual è il dono che lo Spirito Santo ti ha dato per il bene comune. È una ricerca, è una gioia poterla ottemperare. Questa deve essere il nostro essere. Non perché facciamo parte di un gruppo religioso. In Germania il 75% della popolazione appartiene ad una chiesa. Il 75%. Ma quanti di loro si dicono cristiani e non conducono una vita da cristiano? Il 75%. Chi vuole equiparare l'essere cristiani con la chiesa o con tutto ciò che ha a che fare con l'istituzione ecclesiastica formula una diagnosi errata e anche pericolosa. Pericolosa. Noi siamo la chiesa dell'Iddio vivente. Noi siamo. Non un'istituzione religiosa o ecclesiastica. Noi lo siamo. E noi dobbiamo sentire questa realtà di essere la chiesa dell'Iddio vivente, colonna e sostegno della verità. Ma lo dobbiamo sentire in noi. Ecco perché non possiamo vivere leggermente questa realtà. Fratelli e sorelle, vi prego, vi scongiuro, nel nome di Gesù, non conduciamo una vita superficiale nell'ambito della vita che dobbiamo vivere, che il Signore ci ha donato, nuova. Mettiamo tutto ciò che sono gli insegnamenti in noi e mettiamoli a frutto. Lasciamo che lo Spirito Santo ci utilizzi per la sua gloria. Siamo negli ultimi tempi, saranno tempi sempre più difficili, più pericolosi per i credenti e sempre più contrastanti. Guardate quello che enuncia il caro Papa Francesco. Che vergogna, mamma mia, che paura, mi è venuta la pelle d'oca quando ho sentito quella frase. Lui, uno che si dice che è uno che si dice vicario di Cristo, ammazza, oh. Vicario di Cristo, manco conosce la parola. Ma gli altri non se ne rendono conto, perché guardano un'immagine, guardano un uomo e seguono un uomo, non seguono gli insegnamenti. Noi non siamo così, fratelli e sorelle. Noi non seguiamo degli uomini, seguiamo Dio e ascoltiamo la sua parola e la vogliamo mettere in pratica. E lasciamo che lo Spirito Santo ci trasformi. E si è forte ai cristiani se ci si adopera per essere una persona servizievole e corretta, facendo opere buone ed essendo altruista ed integro, cercando di vivere bene con tutti, questo ci può rendere dei cristiani? No, neanche questo è vero. Ma ogni vero cristiano avrà il desiderio di avere una coscienza pulita davanti a Dio e agli uomini e vivere per quanto dipende da lui in pace con tutti. Un cristiano vuole trattare tutte le persone con rispetto e amore, indipendentemente dalla razza, dalla nazione, dalla cultura, dalla religione, dall'ideologia. Non sono questi gli atteggiamenti a definirlo cristiano. Al contrario, proprio perché un cristiano vive con questo atteggiamento, noi lo facciamo per conseguenzialità, come è stato per quella persona che ha reso testimonianza all'imperatore di quello che vedeva. Era una conseguenzialità e gli altri sono testimoni di questa conseguenzialità. E infatti, quando il Signore è risorto, i discepoli hanno fatto ciò che diceva Gesù e faceva Gesù, e gli altri dicono: oh, ma questi veramente sono stati con Gesù, perché parlano e fanno tale e quale a quello che faceva lui. Esprimevano quello che avevano interiorizzato. Ad ogni modo, anche per queste cose, ho conosciuto, ma anche voi avete conosciuto, gente che possedeva queste virtù, ma che consapevolmente viveva da atea o vive da atea, rinnegando l'esistenza di Dio. Quindi non è così semplice. La dobbiamo guardare da un altro punto di vista, non perché facciamo queste cose siamo dei cristiani. Si è cristiani quando si vive secondo i principi biblici? Forse questo approccio si avvicina di più alla verità, eppure c'è un inganno pericoloso. Posso prendere sul serio i principi etico-morali nella Bibbia, posso amare il prossimo, posso essere pronto a fare dei sacrifici, ad operarmi per i poveri, eppure soltanto sfiorare con la mia vita il vero cristianesimo. Ed è scioccante. Fare non vuol dire essere. E ci riportiamo all'esperienza di quel pastore, si diceva pastore Battista. Dobbiamo essere, ed essendo facciamo. Ho visto una volta, quando ero ragazzo, in TV una scimmia ammaestrata. Indossava un paio di pantaloni ed una giacca, si metteva il cappello e mangiava una banana con la forchetta e il coltello. Era stata ammaestrata secondo lo stile di vita umano. Ma secondo voi, questo faceva di lei una persona? No. C'aveva i pantaloni, la giacca, il cappello, mangiava la banana con forchetta e coltello, molto educata, a tavola. C'è un operaio che lavora con me, un capo officina, che mi ha raccontato, lui è pugliese, della zona di Lecce, avevano adottato una scimmia in casa e la vestivano come una bambina, se la tenevano lì, e poi è stato anche un dispiacere, non so se Luisa, non so come l'avevano chiamata, la tenevano lì, la vestivano, e a tavola, mangiava con loro, con le forchette, con il coltello. Io sono rimasto scioccato quando mi hanno raccontato questa cosa, ma sta scimmia non era mica una bambina o una donna, non è paragonabile solo perché imita le azioni umane. Non si tratta di azioni, si tratta di essere. Quella scimmia non è un uomo, non era un uomo. Non si deve scimmiottare l'essere un cristiano, bisogna esserlo un cristiano. Non bisogna scimmiottare l'essere figli di Dio, bisogna essere figli di Dio e di conseguenza agire come tali. Quindi alla fine che cosa significa essere cristiani? Qual è il punto? Qual è il segreto del cristiano? Andiamo alla fine, se no Gino mi stacca il collegamento. In che cosa si differisce essenzialmente il cristiano dal non cristiano, dal non essere cristiano? E allora ci riportiamo ad un elemento che conosciamo tutti e che sta diventando molto bistrattato negli ultimi tempi e non si capisce più niente, neanche nell'ambito evangelico. Il matrimonio è un vincolo tra due persone Ed è proprio questo il punto cruciale dell'essere cristiani. Essere cristiani è un vincolo personale con Gesù Cristo. Un volere vivere la vita insieme a Gesù Cristo. Un'unione inscindibile che non si può rompere. Un matrimonio fra noi e Cristo. Una piena unità inscindibile. Questo è quello che dobbiamo avere. Questo significa essere figli di Dio. Il Signore ci ha dato questo esempio meraviglioso della piena unione inscindibile. E così deve essere il nostro rapporto con Cristo, un rapporto inscindibile. Questo mi fa e mi classifica come tale. Un cristiano è un credente che pone la sua fede in Dio. Credere significa porre fede in qualcuno. In noi c'è questa fede in Cristo, senza condizioni. Signore, ho fede in te, se tu fai... No, io ho fede in te, basta. Quali sono le conseguenze? Non lo so, ma io intanto ho fede in te, perché ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio. Quindi se sto attraversando questo momento, sono angosciato, ma io mi affido a te, io ho fede in te. Non capisco fino in fondo, non so fino in fondo, non lo so quello che stai facendo, ma io ho fede che quello che stai facendo è fatto bene. È fatto bene. Anche la sofferenza è fatta bene. È fatta bene. Perché io ho fede in lui, perché sono un suo figlio. Perché se non abbiamo fede, pur essendo equipaggiati di tutto, non saremo mai dei veri cristiani. Perché solo attraverso la fede è possibile avere un rapporto personale con Dio. Un credente crede in Gesù Cristo. Non è la fede in quanto tale a fare di me un cristiano. Ci sono seguaci di altre religioni che hanno fede, che credono, eppure non sono dei cristiani. Ma è la fede in Gesù Cristo, come abbiamo letto precedentemente. Il nocciolo della questione, la fede in Gesù Cristo e soltanto in Lui. Ripeto, la Bibbia dice: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi facciamoci queste domande. Crediamo in Gesù Cristo? Abbiamo posto la nostra fede in Lui? Lo amiamo in risposta all'amore che egli dimostrò sulla croce? Abbiamo fatto un patto con lui? Bene, fratelli e sorelle, in virtù di questa realtà confessata, non viviamo una vita incongruente a livello spirituale ed assente di potenza spirituale, ma viviamo in Cristo, con Cristo e per Cristo, raccogliendo a piene mani le benedizioni che egli stesso elargirà per coloro che vogliono con determinazione mirare a che cosa, fratelli e sorelle? Alla sua statura perfetta. Ecco quello a cui ci chiama il Signore.
Ciro, non sentiamo la tua voce, Ciro.
Si era... Preghiamo gli uni per gli altri in questi ultimi tempi, perché il Signore continui a fondarci su queste cose di cui abbiamo parlato questa mattina, che questo desiderio di servirlo pienamente e in armonia con la sua volontà, mettendo in pratica ciò che egli ci dice di mettere in pratica attraverso la sua parola, possa continuare ad albergare nella nostra vita, che possiamo essere uno come lui e il Padre erano uno, e che possiamo avere un medesimo pensiero nell'agire in piena armonia con la sua volontà, e che Satana possa anche ritornare ai suoi come si dice in gergo, con la coda fra le gambe, perché non troverà pane per i suoi denti. Anche se egli va come leone ruggente per vedere chi possa divorare, la Chiesa dell'Iddio vivente rimane stabile nei principi divini, e noi lottiamo il buon combattimento della fede, sapendo già di essere vincitori in Cristo Gesù che ci ha amati. Amen.